Original sound pour tous les number one dans la place. La la mati, les number one sont dans la party. Yeah, la la mati, les number one sont dans la party.
E quindi 87.9, niente, la sigla praticamente mi ha dato buca.
Secondo me è colpa di quell'altro, lo sai. Intanto buonasera. Anche
secondo me boicotta, boicotta, boicotta.
Vabbè, comunque 11 minuti dopo le 21, oggi se non sbaglio è lunedì 29 d'ottobre, iniziamo la nuova trasmissione, la nuova puntata di Tabula Rasa dopo l'esordio di quell'altro, anzi di quegli altri due. Uno,
tu l'hai ascoltati?
No, ma di uno dei miei soci di trasmissione ignoro proprio le fattezze.
Io neanche, infatti però li dovremmo ascoltare più perché secondo me dicono un sacco di stronzate. E quindi bisogna li dobbiamo un po' controllare.
Ma poi chissà che se esiste, magari è un vizio che fa il ventriloquo. Comunque queste sono cose.
No, io
nostre.
Sono venuta a controllare da dietro il vetro, perché come sai sono un po' paranoica. Però non ho ascoltato quello che hanno detto, quindi stavo lì, vedevo solo delle mosse ma non la sostanza.
Che fanno? Teatro Kabuki?
Fanno così un po' di mosse.
Vabbè, quindi eccoci qui.
Allora, questa sera abbiamo un super ospite d'eccezione. Presentiamo un solo libro, di solito ne presentiamo due. Questa volta ci siamo presi un'ora intera per presentare un solo libro. Il libro si chiama Pro Patria e ci abbiamo qua Ascanio Celestini. Ciao.
Salve, ciao, ciao a tutti.
Allora, io devo dire la sincera verità, è la prima volta che leggo un tuo libro. Nel senso che ti ho sempre visto in televisione oppure dal teatro, dal vivo, insomma questi monologhi. Insomma molto, molto teatrali ovviamente. Quindi ho detto da paura il libro di Ascanio, lo vado, insomma, è stata molto contenta perché me lo sono praticamente divorato, perché è come in realtà sei riuscito a l'hai scritto tu veramente?
Sì, sì, l'ho scritto.
No, perché
io,
sai, ci stanno quelli che... i ghostwriter, ogni tanto scriviamo, parliamo. No. Allora, ho trovato qui, praticamente così come tu reciti, così scrivi, nel senso che le modalità di scrittura rispecchiano tantissimo i tempi tuoi teatrali, per cui è tutto molto veloce, anche nella scrittura, e anche le modalità di scrittura, insomma, in cui tu, quando reciti, ripeti spesso i concetti per farli apprendere molto bene, ripeti spesso delle parole, sei un po' ossessivo, diciamo così, nella tua spiegheraggio. E ho trovato, insomma, praticamente la stessa modalità anche sul libro, che fanno sì che il libro praticamente si divora.
Beh, ti ringrazio.
Allora, praticamente un libro però che ha una sostanza incredibile, nel senso, per capire tutto quello che c'è scritto bisogna però leggerlo, cioè te lo divori all'inizio perché leggi casomai una parte della storia, però poi sono tante storie che si intrecciano, per cui per capirlo tutto devi secondo me leggerlo diverse volte. Tu scrivi a mazzini.
Io parlo a mazzini.
Tu parli a mazzini, sì, parli a mazzini, giusto, non scrivi, parli a mazzini. E ridai a mazzini questo ruolo che... So che molte volte anche noi di sinistra, comunque di Radio Onda Rossa, un po' certe volte ci dimentichiamo, ridandogli, insomma, anche vedendo come la città di Roma gli ha dedicato, non so, le piazze, i monumenti, le cose, però Mazzini era un rivoluzionario in questo senso.
Mazzini era un rivoluzionario, era anche uno tanto pericoloso, uno che è uscito, diciamo, fuori tempo, prima di abbandonare questo mondo, insomma, prima di morire, nel senso che Mazzini... è un po' una sorta di grosso anello di congiunzione tra le utopie post-rivoluzione francese, i tentativi di applicazione di quella rivoluzione. Per quanto riguarda la Francia, apparentemente potremmo parlare di esportazione della rivoluzione in una maniera molto simile a quella che gli Stati Uniti d'America hanno poi pensato come esportazione della democrazia. Cioè, evidentemente non ci possiamo permettere né di esportare una né di esportare quell'altra, o se fa in piccolo come cercavo di fare Cuba senza riuscirci, insomma, o la fa in grande come ha fatto la Francia, poi per mano anche soprattutto di Napoleone, però era inesportabile quel modello, perché è un po' come prendere un paio di scarpe molto belle, prendere dai piedi uno e mettere nei piedi un altro, insomma, se uno porta 44 e l'altro porta 36, non c'è niente da fare, quelle scarpe saranno le più belle, le più comode del mondo, però non possono stare contemporaneamente in un piede 44 e un piede 36. Per cui Mazzini nasce un po' da quella utopia, o meglio dalla fine di quella utopia e dalla presa di coscienza che quella rivoluzione non era esportabile. Quando c'è il congresso di Vienna, Mazzini è ancora un ragazzino, per cui lì finisce un po' quel sogno. la lotta politica, diciamo, era tutta fatta clandestinamente, c'era la carboneria, e lui fa questo passaggio, insomma, crea sostanzialmente uno dei primi partiti politici veri e propri con la Giovine Italia, però questo accade all'inizio dell'Ottocento. Lui muore nel 1872, muore fuori tempo perché nel frattempo c'è stato il marxismo, insomma, se viaggiava allegramente verso anche delle idee molto, molto fattive legate all'anarchia, per cui attraversa un'epoca
molto ricca.
Molto, molto ricca, però era un, era un rivoluzionario, ma soprattutto a un certo punto il mio personaggio glielo dice: voi non siete rivoluzionari, siete un romantico, per questo la rivoluzione non vi è venuta bene. Perché in qualche maniera c'ha questo grande pregio di aver creato letterariamente un'idea de nazione, però non era appunto un rivoluzionario che poteva realmente smuovere in maniera massiccia qualcosa, e non lo è più dopo gli anni 50. Peccato che per altri 20 anni continua andando avanti. Però non solo era un rivoluzionario, ma era un rivoluzionario, dicevo, molto pericoloso, perché era una sorta di capo di questo partito terrorista, insomma. Parlando con Mario Martone, una volta mi disse pure: ma guarda la faccia di Mazzini, sembra pure un po' Bin Laden.
Tu con questo libro, che giustamente Cristina diceva che da un punto di vista di linguaggio è assolutamente identico, diciamo, a quello che poi hai anche nei tuoi spettacoli, però a mio parere fai un'operazione leggermente diversa, nel senso che io, almeno per quello che conosco del tuo lavoro, per gli spettacoli che ho visto e così via, il più delle volte sei partito in alcuni spettacoli proprio completamente da storie più o meno personali o che con cui avevi molto a che fare, in altri comunque da storie orali che avevi raccontato. Qui invece vai a scavare in un metti due piani insieme. Prima di tutto fai una cosa quasi eretica, almeno per quella che è la storia ufficiale, perché fai parlare un padre della patria con un carcerato, prima cosa, per cui nella misura in cui comunque Mazzini è consegnato alla schiera appunto dei padri della patria, perché si preferisce ignorare questa componente rivoluzionaria che dicevi, comunque fai una sorta di cortocircuito, cioè un carcerato di adesso che parla con Mazzini. Ma soprattutto la cosa che mi ha incuriosito di più è il fatto che sei andato a pescare nel passato molto molto lontano, no? Come ti è venuta l'idea? Perché hai fatto un'operazione di questo tipo?
Allora, dunque, sempre parlando di Mazzini, quando muore appunto nel 1872, muore in clandestinità. Cioè lui ha passato buona parte della sua vita in esilio, in clandestinità o in galera. E nel 1870, quando gli italiani passano attraverso la breccia di Porta Pia, Mazzini sta in galera. Per l'ennesima volta ha tentato un'insurrezione contro lo Stato italiano. Cioè, per lo Stato italiano Mazzini era per appunto un terrorista pericoloso, uno che se anche prendeva i voti per essere eletto non poteva tornare in Italia, perché sennò lo mettevano in galera, c'aveva pene di morte, poi commutate, insomma cancellate, però era uno considerato molto pericoloso. Dopo, no, certo, da morti tutti diventano poco certo. Pericolosi, diciamo, soprattutto se incominci a raccontare solo quello che non dispiace a nessuno. Allora tante contraddizioni sfumano, tanti elementi, tante caratteristiche della vita di una persona o del suo pensiero, che ribadisco, era anche abbastanza confuso a un certo punto, però era comunque molto pericoloso. E da morto, no, questo pericolo scompare. Per cui il detenuto nel mio racconto parla con Mazzini, soprattutto perché Mazzini è un personaggio sconfitto, è la storia di una sconfitta, di una grande sconfitta, tant'è vero che questo detenuto che scrive e che sta scrivendo questo discorso, un discorso che non si capisce bene quando farà, se l'ha già fatto, se lo deve ancora fare, e quindi per questo parla a Mazzini, perché Mazzini è il suo interlocutore, quello che gli dovrebbe dare una mano per scrivere questo discorso. Poi Mazzini in realtà praticamente non parla mai, ma insomma, perché questo è un detenuto che sta in carcere ora, ovviamente, anche per quello non parla. E è un discorso nel quale il detenuto parlerà della sua adesione alla lotta armata, prima cosa, e poi del fatto che del suo atteggiamento totalmente antistituzionale contro la galera, ma non vista come alcuni, insomma, in questi ultimi anni che dicono sì, la galera in Italia è il carcere, è una tortura. Però poi magari scendono in piazza con i magistrati, cioè nel senso, allora sì, la galera sembra che nasca un po' così per caso, come una specie di tumore, ma anche il tumore c'ha una causa, per cui non esiste il carcere senza il tribunale, so due facce della stessa medaglia, e invece oggi sembra che vada molto di moda questa contraddizione per cui la magistratura è intoccabile, però il carcere è un male. E, detto questo, poi molti pensano che sia un male superabile con la costruzione di nuove carceri, insomma, come se il problema del carcere fosse la sovrappopolazione, insomma, il fatto che ci sta ammucchiando un sacco di gente, che è sicuramente una questione. Però poi i detenuti che ti dicono pure: ma mettetemi pure in un metro quadrato, però non mi ci lasciate per 22 ore al giorno, insomma, ci dormo pure in un metro quadrato, però faremo sta fuori dal carcere. Per cui sono tutti discorsi un po' molto vaghi. E quindi questo, lui parla a Mazzini perché è uno sconfitto che parla di un altro sconfitto. Per cui per lui Mazzini non è ad un certo punto forse neanche più un rivoluzionario, è proprio uno che è stato sconfitto più e più volte ed è la personificazione della sconfitta, anche perché viene presentato poi oggi, insomma in questi ultimi anni, questi ultimi 100 anni almeno, come un vincitore, ma è possibile trasformarlo in un vincitore solo se si cancella una parte consistente della sua vita, quindi anche questa vittoria in realtà è una grande sconfitta.
E come mai hai deciso di scrivere proprio su questa storia? Nel senso, tu hai scritto altri libri, però questo mi sembra quello più attinente, diciamo così, alla tua oratoria, appunto, come abbiamo già detto. Perché hai deciso di scrivere proprio questa storia? Di cui c'è anche uno spettacolo teatrale, comunque.
Sì, c'è anche uno spettacolo teatrale. Ma dunque, è stato un po' anche per caso. Ho incontrato, per appunto, Mario Martone, che mi ha offerto un ottimo gelato. Io mangio i dolci, però era proprio buono, effettivamente. E ha cominciato a parlarmi del suo film, il film al quale stava lavorando, che poi uscì 2 anni fa, noi credevamo, su due episodi soprattutto delle lotte risorgimentali, e lui mi ha detto: però a me sarebbe tanto piaciuto parlare anche della Repubblica Romana del 1849, non l'ho fatto, io penso che sia una storia che tu potresti raccontare, perché non viene a Torino, lui è il direttore del Teatro Stabile di Torino, perché non viene a Torino a fare una lettura di questa storia, sai, per i 150 anni così. A me sembrava una cosa poco interessante, poi invece leggendo è una storia tanto interessante, anche perché il 1849 a Roma realmente si scrive una Costituzione importante che poi diventerà, sarà la base per la Costituzione.
Senza processi e senza galere.
La frase questa qua la scrive Mazzini lasciando la città, noi governammo senza prigioni, senza processi. Però ecco, in quella Costituzione c'è scritto qualcosa di molto importante che per il 2012 o per la fine della Seconda Guerra Mondiale forse non era una novità, però per 1849 sì, viene abolita la censura, la tortura, la pena di morte, pari diritti per uomini e donne, nel senso che le donne hanno diritto all'eredità, il testamento diventa per legge, non vale più la parola del prete, no? Che dice il moribondo, ha detto lascia tutto a me, sono queste cose qua, ma persino diciamo, la visione religiosa era molto innovativa, nel senso che la bandiera della Repubblica Romana è Dio e popolo, ma questo che sembra una posizione quasi religiosa, clericale, in realtà taglia fuori proprio il clero, e loro nazionalizzano i beni del clero e redistribuiscono ai poveri, viene scritta veramente, come si vuol dire, una pagina di storia importante. La contraddizione di questa pagina di storia consiste nel fatto che chi riconsegnerà la città al Papa sono proprio i repubblicani francesi, e questa è la
tristezza.
La tristezza. però questo qui poi provocherà quello che diversi anni dopo, nel 1857, sarà l'attentato dei Felici Orsini a Napoleone III, perché è Luigi Bonaparte, allora presidente dei francesi, che manda le truppe francesi per riconsegnare la città al Papa. Però quel Luigi Bonaparte, che nel 49 era presidente, e invece qualche anno più tardi diventa imperatore, e Felici Orsini gli va a tirare un mucchietto di bombe proprio per questo. Peraltro anche lì una sconfitta, perché 150 feriti, 12 morti, e Napoleone III manco muore, insomma. Per cui a me interessava proprio raccontare questa sorta di vitalismo del suicidio pure, e questo slancio, il Pisacane.
No, Pisacane no, ci arriviamo dopo.
Sì.
Aspetta,
no, però Pisacane scriverà poco prima di morire, proprio questo: noi corriamo come pazzi discordi, però corriamo. Questo fare anche semplicemente per fare basta, che poi non era poi così, non era per niente pazzo Pisacane, insomma, però questa follia dell'azione per l'azione, l'azione che giustifica se stessa, a me sembrava una cosa molto vitale a livello letterario. Nella vita una persona si chiama suicidio, però insomma, letterariamente mi sembrava una cosa molto vitale, che tanto in quegli anni lì, e quindi soprattutto gli anni 30, 40, 50, 60 dell'Ottocento, nelle gesta per gli anarchici dei decenni successivi, durante la Seconda Guerra Mondiale, nella vitalità straordinaria di molti partigiani che non c'avevano nessuna formazione politica, la maggior parte loro, perché uno che c'aveva 20 anni nel 44, ma che poteva aver letto, insomma, non è che non aveva letto Marx, non aveva letto manco Dickens. E anche poi in quello che è successo negli anni 70, c'era appunto una vitalità straordinaria che riletta risulta, soprattutto se poi torniamo indietro più che gli anni 70, ma anche gli anni 70, perché poi sono stati piombati come anni di piombo, per cui sembra che lì c'era solamente tragedia e disperazione, invece non era così, c'era una voglia veramente di agire per l'azione, per amore dell'azione, per non stare fermi.
Li facciamo leggere?
Sì, dai. Facciamo un piccolo stacco.
Lo sai che noi facciamo un piccolo stacco musicale, però poi a Scagno ti toccherà leggere.
Sì.
Fanno tutti quelli che vengono devono leggere.
Va bene, io leggo. Ho scritto io.
Original song put to the number one on the place. Lana Massi. The number one song on the party. Yeah, Lana Massi. Le number one sont dans la party. Hey, lève-toi, la musique est bonne. Écoute bien ceci si tu crois que la vie n'a pas de prix. Pas de limite et pas de loi. Je me lance sur la voie, je promets que écoute ça. J'ai la fièvre en moi, je kiffe le son, kiffe le son. Je sens au plus profond de moi, je trippe le son sur le rythme de tous les number one. De tous les number one. I say number four, number three, number two. Can't go out of, cause we are all number one.
Almeno una volta nella vita, affacciandosi alla finestra, hanno pensato di saltare. Per qualcuno l'ossessione ritorna non appena si sporge, bastano pochi metri di altezza. Quando l'idea si fa largo nel cervello, stringe le mani sulla balaustra del balcone o sugli stipiti della finestra per frenare l'impulso. L'attrazione per il vuoto è una specie di controvertigine. Solo pochissimi saltano per davvero, ma tutti, almeno una volta nella vita, affacciandosi alla finestra, hanno pensato di fare il salto. Per non saltare, bisogna rispettare i cicli del sonno e della veglia, dormire in maniera regolare, 8 ore di sonno e 16 di veglia. Le ore di sonno sono le più pericolose, ma durano meno. Le ore di veglia puoi riempirle con un'occupazione che ti toglie le forze e ti manda a dormire con grande stanchezza. Io, per esempio, sono occupato dal discorso. Per tutto il giorno mi concentro sul discorso, penso al discorso, scrivo il discorso, provo il discorso. La sera sono stremato e la notte dormo. 8 ore di sonno, 16 di veglia. Il negro matto africano invece no. Il negro matto africano dorme 5 minuti ogni ora. Dorme 5 minuti, si sveglia, beve un caffè, sta sveglio un'oretta scarsa, poi si rimette a dormire per 5 minuti. Poi si sveglia, si beve il caffè, sta sveglio un'oretta scarsa e si rimette a dormire per altri 5 minuti, eccetera. Totale 10 minuti in 2 ore, 20 minuti in 4 ore, mezz'ora in 6, un'ora piena su 12. Nell'arco del giorno e della notte si fa 2 ore di sonno e 24 caffè. Non saprei dirvi se dorme in questa maniera perché è matto o è matto perché dorme in questa maniera. Saranno i caffè? Il necromatto africano dorme 5 minuti, poi si sveglia, prepara il caffè e aspetta. Dopo qualche minuto il caffè gli parla, gli dice gorgoglione il gorgo, gorgoglione il gorgo, gorgoglione il gorgo, gorgoglione il gorgo. Voi avete mai visto un negro mazzini? Ma certo che l'avete visto. Voi girate l'Europa, andate in Svizzera, in Francia, vivete a Londra che sarà piena di negri, vero mazzini? E poi voi siete genovesi e al porto di Genova di negri ne sbarcano tutti i giorni, vero? Lo so che uno l'avete visto. L'avete visto a Roma nel 1849, nei giorni della Repubblica Romana. Com'era quel negro mazzini? Era alto? Era grosso? Nah, era piccolo, dicono. Un negretto col cappotto. Il cappotto era grosso e lo faceva sembrare ancora più piccolo. E c'aveva un cane. Si chiamava Guerrillo, il cane, dico. Mentre il negro era Aguiar, Andreas Aguiar. C'aveva 3 zampe. Il cane, dico Mazzini, no il negro. Che avete capito? Pensavate che era un'allusione sconcia? Mazzini, qui si fa la rivoluzione, mica si raccontano le barzellette. Il cane Guerrillo era rimasto azzoppato in battaglia. Il negro invece era figlio di schiavi negri africani deportati in Sud America. Infatti lui era nato a Montevideo. Garibaldi l'aveva liberato e si era portato a Roma, vero Mazzini? A battagliare. E lui, il negro, c'aveva la corda, cioè il lazzo, e faceva la guerra con quello, il negro, il cane, il lazzo, a Roma. Che storia, Mazzini. Scusate, Mazzini, lo so che voi state pensando che io parlo del negro perché voglio perdere tempo, perché oggi non c'ho voglia di lavorare al discorso. E invece io parlo del negro col cane perché mi piacerebbe metterci pure lui nel discorso. È una figura secondaria, ma se vogliamo preparare un bel discorso dobbiamo curare anche i particolari. Ma andiamo con ordine, e quando arriverà il momento di parlare del negro parleremo anche di lui. Perciò non perdiamo altro tempo e cominciamo a provare il nostro discorso.
Questo era l'inizio di Propadre di Ascanio Celestini. Vabbè, noi sia io che Cristina, io guardavo Cristina, ci si gelavamo le labbra per evitare di scoppiare a ridere, perché poi c'è questa cosa che dicevamo all'inizio del fatto che prende ancora il libro chiaramente funziona, poi letto da Ascanio soprattutto prende tridimensionalità chiaramente. Una cosa che
però io per esempio quando l'ho letto sentivo la voce di Ascanio nel cervello come lui l'avrebbe sì. Letto.
Sì, perché la musicalità è la quella, musicalità. Ma nello scrivere il libro, questo libro è anche uno spettacolo, l'hai sì. Scritto in maniera leggermente diversa oppure quello che vai a recitare è esattamente quello che sta dentro il libro o c'è qualche differenza?
Diciamo che io non imparo i testi a memoria nei miei spettacoli, nel senso che io conosco la storia, conoscendo la storia utilizzo le parole che conosco, insomma, quelle che fanno parte del mio vocabolario, per cui non imparo il testo a memoria. La scrittura del libro è un procedimento, richiede un procedimento diverso perché non posso pensare di scrivere il libro così come lo improvviserei, come improvviserei la storia in teatro. Per molti versi sarebbe molto più difficile da leggere e soprattutto ci sarebbero molte più ripetizioni. Io quando parlo, nella vita in generale, ma tutti quanti, e in particolare in teatro, utilizzo molte più ripetizioni. È un po' come se... Come posso dire, è diversa la natura della relazione che c'è tra le parole e le cose. Noi utilizziamo delle parole e queste parole significano delle cose. Allora io utilizzo la parola cane e mi riferisco quindi ad un oggetto, ad un animale che sta fuori al mio discorso perché vive in carne, ossa, pelo, coda, eccetera. Però la parola cane indica, significa il cane, quello che appunto i linguisti chiamano significante, la parola, significato, che è quella cosa che sta in mezzo, e il referente extralinguistico. E, quando però noi normalmente parliamo, non stiamo a pensare ai significati, ai significanti, ai referenti extralinguistici, parliamo e basta. Per cui diciamo questa relazione tra parola, la parola detta e la cosa che viene detta dalla parola, che è stata indicata dalla parola, è una relazione che noi sì teniamo in considerazione, ma solo per esperienza, perché sappiamo che le cose funzionano così. La relazione secondo me è leggermente diversa però, perché è un po' come se le parole, quando le diciamo, siano un pochino più deboli delle parole scritte, e quindi non è che c'hanno questa relazione diretta, è un po' come se la parola corresse attorno alla cosa, senza mai dirla veramente, perché la parola è una cosa, quindi nessuno, tranne se esiste veramente Dio che produce il mondo parlandolo, tranne lui, e comunque ha prodotto una volta, non è che continua a produrre.
E non gli è venuto neanche troppo bene.
E quindi è un po' come se parlando noi corressimo attorno agli oggetti, e ci avessimo c'è quindi bisogno di ripetere le parole, perché la parola non è mai detta una volta per tutte, non è mai abbastanza detta per essere, per diventare lei stessa una cosa. Perciò c'ho bisogno di una ripetizione che probabilmente occuperebbe il doppio di questo libro. E questa ripetizione però si porta dietro un altro elemento, che è quello che dici anche tu prima, Cristina, cioè che è l'ossessione. Questo girare attorno alle cose con le parole produce un'ossessione, proprio una centrifuga. Però questa ossessione, questa ossessività è anche interessante nel momento in cui diventa una sorta di dinamica musicale. Allora tu quindi entri in questa dinamica che è fatta dei toni, dei volumi, dei rallentamenti, delle velocizzazioni, delle ripetizioni delle parole, e questa dinamica fa sì che smetti di pensare alle parole e cominci a vedere le immagini. E questo è quello che io poi cerco di fare quando scrivo un libro, cioè di portare qualcosa di questa oralità fondata sulle immagini anche nella scrittura scritta.
Ma quando prepari uno spettacolo lo pensi e prima lo reciti o prima lo scrivi per poi recitarlo?
È un po' tutto insieme, nel senso che io penso che uno scrittore, quando dico scrittore penso a chi fa cinema, teatro, qualsiasi cosa, scrive canzoni, non, come finalità non c'ha l'applicazione di un modello, di una tecnica, la sua finalità è fa una bella cosa. Poi come viene sta cosa, come ci arrivi, perché te la sogni di notte, perché te la racconta qualcuno, perché te droghi, te ubriachi, oppure sei sobrio 24 ore al giorno, fai sport. Ci sono quelli che scrivono solo la mattina, quelli che scrivono solo il pomeriggio, quelli che non scrivono mai, se poi in 20 giorni scrivono tutto. Cioè ognuno, non è che c'è una tecnica che è migliore delle altre, c'è il fatto che stai cercando di fare una cosa buona, ben fatta, come vorresti portarla a casa tu, e anche certe volte speri di avere anche un po' de culo e di incrociarla una storia buona, che qualcuno te racconti, che qualcuno ti dica quella frase, che qualcuno ti suggerisca quel passaggio. A me tante volte io c'ho l'impressione, quando ho dei passaggi mancanti, perché in genere si dice la crisi, no? che si prova lo stress davanti alla pagina bianca. Ecco, per me la pagina bianca non è la prima pagina, perché quando
inizi a scrivere, poi dopo un certo punto arriva la pagina bianca.
Cioè, capito, le pagine bianche ce ne stanno tante in mezzo, però io mi tranquillizzo pensando che quella storia lì non è una storia che io non ho ancora scritto, è un po' come se quella cosa fosse accaduta, perciò quel passaggio c'è. Io non lo so qual è, non me l'ha ancora detto nessuno, però prima o poi riuscirò a scoprirlo. Sono quelle le pagine bianche che fanno veramente più paura, perché pensi di non poterne uscire mai. Per cui scrivo, prendo appunti, mi registro certe volte, certe altre volte improvviso, cerco di fare il possibile per fare in modo che questa storia entri nella mia testa, passi attraverso la mia testa come una storia che io ho vissuto per davvero. E quindi, e dove è possibile, ci metto anche delle cose delle mie esperienze personali. Quando il personaggio parla del padre, per esempio, parla di un padre che è molto molto vicino al mio.
Ci stanno comunque nel libro delle cose tue personali, ogni tanto si sentono. Anche secondo me questa, il fatto di scegliere di parlare anche di un secolo che è il nostro, parallelamente a quello dell'Ottocento, comunque, e di anche di rivoluzioni fallite qui, insomma, mi è sembrato di trovarci comunque anche un'analisi e una critica al nostro secolo, fatto tanto di politica e di rivoluzioni mancate, non lo so poi se mancate.
Io penso che il più grande rispetto ai cambiamenti epocali, alle rivoluzioni intese anche in senso più lato, ma anche in senso vero e proprio, il grande fallimento secondo me non consiste tanto nel fatto che le rivoluzioni sono fallite, consiste nel fatto che si pensava che potessero
riuscire, come dice,
cioè, come dice un antropologo, il malinteso è pensare che non ci sia il malinteso, e per cui ma non, una rivoluzione non può riuscire, non è possibile, anche perché cioè, dovrebbe essere mettere in modo un meccanismo logico per cui quello che accade va bene a tutti. E io sarei terrorizzato da un mondo dove tutti pensano alla stessa maniera, per cui per quale motivo dovrebbe andare bene per tutti la stessa rivoluzione? E paradossalmente viviamo più oggi in un mondo che funziona tutto alla stessa maniera rispetto al passato. Grilli oggi, il nostro ministro Grilli, ha detto proprio questo: non è il problema, non è se abbiamo operato bene o abbiamo operato male, noi abbiamo operato nell'unica maniera possibile. Porca miseria, dico, ma questo, che cos'è, uno stalinista? Cioè, per cui appunto,
il suo punto di vista, comunque, perché poi il punto di vista.
Ma il problema è che se l'avesse detto un democristiano, diciamo 30 anni fa, 40 anni fa, o anche un comunista 30 anni fa, 40 anni fa, qualcuno gli aveva detto, pensa per te, cioè questa è la tua opinione, la mia no. Ci stanno...
Però adesso i tecnici sono come se il tecnico fosse oggettivo.
Adesso sì, è come se loro facessero l'unica cosa possibile da fare. Cioè, loro sono quelli più bravi a farla quella cosa, ma non è così manco dal meccanico. Ma dico, ma cioè vado dal meccanico, manco il meccanico dice si può fare solo così, ma io ho fatto così, sto... cioè nessuno
se
pensa...
non ti piace vai da un altro, prova un'altra
sì,
cosa
sì, capito? Cioè, invece penso che per una questione che è decisamente meno meccanica e meno scientifica, ovvero governare una nazione, no, c'è una sola maniera per farlo. E io faccio sempre l'esempio della carbonara, poi a Roma in particolare ti si arrabbiano su questa cosa. Quante maniere ci sono di fare la carbonara?
Uno solo.
Io so quello, so tecnico. Ecco, io sono molto tecnico, su quello una.
Ovviamente c'è quello che dice la carbonara vera si fa così, no?
Certo. Allora,
però c'è stanno veramente 50 modi di fare la carbonara, c'è sta un modo solo per governare.
C'è addirittura
un paese.
Chi fa quella con le zucchine, la chiama carbonara, insomma.
Sì, sì, io ultimamente ho mangiato una carbonara con i fiori di zucca addirittura. Che non era
che
male.
Che non è carbonara, però no. Si chiama in un'altra maniera questa cosa di chiamare.
Però anche cioè, quelli che fanno la carbonara dicono questa è la carbonara. Poi è veramente se quello che ci mette
che
l'aglio,
l'uovo,
ci mette l'aglio,
quello
ci mette
che
la cipolla, ci mette la cipolla, fa il soffritto con l'olio, no, fa il soffritto col grassetto del guanciale. Ah no, ma io ci metto la pancetta. Insomma, vedi, senza andare in cose troppo lontane dalla carbonara, anche per fare una carbonara ci stanno maniere differenti. Per cui invece no, un paese si può governare solo in un modo. Questo è folle, questo è davvero folle, insomma, o comunque una gran presa in giro.
Allora, un paio di cose. Iniziamo dal prima parlavamo di cani, sia dal punto di vista concettuale, significante, ma poi tu hai citato anche un cane nel pezzo che hai letto, il cane Guerriglio. Volevo parlare partire da là prima per capire se questo cane Guerriglio, che ha un nome fantastico, se mai avrò un cane lo chiamerò così, se è esistito veramente. Poi volevo capire che tipo di ricerca hai fatto sui vari contesti storici che ci sono nel libro.
Guarda, io ho fatto una ricerca in realtà semplicissima, mi sono preparato come uno studente si può preparare un esame di storia. Non ho letto, diciamo, non ho avuto accesso ad archivi che frequento solo io, non so.
Hai visto i film di Alberto Sordi?
sì, davvero quelli di Gigi Magni pure, no? Oddio, no, perché? C'è anche un film su Pisacane, che
sì,
però
sì.
Non è
a proposito
come è bello lumurire acciso, una cosa del genere.
Poi parliamo di Pisacane un secondo.
No, ho semplicemente letto dei libri che parlavano di quegli anni, ho letto anche un po', non soltanto i libri scritti, diciamo recentemente, ma anche un po' i testi classici, appunto da Pisacane, Mazzini, senza per questo dover fare una ricerca storica incredibilmente approfondita, perché veramente a me interessava molto più il carcere oggi che non quella vicenda lì. Quella vicenda è la vicenda a cui ha avuto accesso un detenuto che vive in carcere, che sta in carcere, un cosiddetto erbivoro, cioè uno di quelli che non usciranno mai, che da quando appunto c'è il computer non è più ergastolo fine pena mai, è diventato fino al giorno 99 del mese 99 dell'anno 9999, per dire che l'ergastolo non è pensabile neanche da un software, insomma, no? Devono inventarsi una cosa folle. E, per cui a me interessava molto di più soprattutto il carcere degli anni 70 e poi degli anni 80, come negli anni 70 è cambiato il carcere, perché stava cambiando la società e quindi il carcere in qualche maniera, come punto estremamente sensibile allora, come adesso, come nel passato, era cambiato molto. E poi com'è la vita quotidiana nel carcere, e poi quello che dicevo prima, il fatto che il carcere non è qualcosa che nasce così da sola, senza che venga prodotto da qualcun altro. Viene prodotto da una cultura ormai molto ben radicata, da una ideologia giustizialista che prescinde anche dalle sparate di alcuni politici in particolare individuati come giustizialisti. Noi stavamo qua dopo il 15 ottobre dell'anno
sì,
scorso
abbiamo fatto
una diretta sì. Però sulla questione della manifestazione così sai, in quei giorni ognuno si è sbizzarrito in dichiarazioni folli, davvero.
E oggi ci stanno chi le paga, perché qua hanno dato anni su anni su anni.
Sì, però capito, io mi ricordo, insomma, un uomo tanto amato dalla gente che si considera di sinistra, come Di Pietro, che parlava di legge reale, anzi lui ha detto legge reale 2, come titolo del film americano, così, la Finocchiaro, il DASPO per i manifestanti, insomma, veramente... C'era una dichiarazione sconcertante, per cui da questo si capisce come in realtà ci sia dietro una cultura del ci hanno pure la televisione, è vero, ci hanno solo la televisione, non è una cosa buona, insomma la televisione è spesso accesa 24 ore su 24 perché non c'è altro. E...
Poi mamma mia, penso non ci sia persona peggior tortura.
appunto.
Sì, sì. No, oppure, adesso che hanno messo in carcere Breivik, come si chiama, no? Quello pluriomicida, in un paese dove non puoi dare più di 21 anni a una persona, perché 21 anni è già tantissimo, poi casomai ci rivediamo tra 21 anni, però e uno al bar mi diceva, ma te pare che questo, il carcere sono tre stanze, ma ti scusa, se ce n'era pure 30, ma non è un carcere lo stesso, ma che differenza fa? Cioè, un disabile che sta al quinto piano senza ascensore sta dentro casa sua, ma non è condannato lo stesso anche lui? Ma diglielo a lui, però stai a casa tua, a casa mia c'è la televisione, c'è magari anche qualche parente che mi viene a trovare, però magari mi passo 10 ore al giorno da solo, ma non è un carcere quello anche, ma che cazzo di differenza c'è tra certo sta in tre stanze è meglio che essere detenuto in 2 metri quadrati, però un po' come la differenza che facevano molti rispetto al manicomio, no? Beh, però quello non è mica un manicomio dove i pazienti stanno seduti nei propri escrementi, lì è tutto pulito, ma che differenza c'è? Cioè alla fine la differenza è talmente minima che non vale neanche la pena parlarne, però c'è una vulgata per la quale se stai in galera evidentemente qualcosa hai fatto, ci hanno curato la televisione, non fanno niente, infatti vorrebbero fare qualcosa. Per cui a me interessava più questa idea del carcere e poi soprattutto questa idea di grande sconfitta. C'è un detenuto, poi voi sapete meglio di me, ma insomma un detenuto, spesso i detenuti si tengono delle lame così, ma non per come offesa, ma perché sanno che se arriva la squadretta a spezzarti, in quel momento tutti i fornitori ti incominci a tagliare da tutte le parti, perché magari le guardie, se vedono che c'è un fiume di sangue, smettono di menate. Cioè è questa azione suicida che a me interessa, di cui a me interessava parlarne, e questo personaggio detenuto in carcere non si accorge quasi nessuno, perché appunto gli anni 70 so come se non fossero esistiti ormai nella nostra cultura contemporanea, però questo è uno che aderisce alla lotta armata in carcere, e però aderisce in maniera totalmente disarmata e disarmante, cioè aderisce perché se i vincitori ci hanno torto, allora vale la pena stare qui sconfitti, anche se ci hanno più torto i vincitori, però sono sconfitti, per cui lui sta veramente dalla parte della sconfitta in senso assoluto.
È una metafora per tu.
Una metafora. Però un sacco di
ma tu sei stato spesso in carcere, non immagino da detenuto, però...
No, come ospite, diciamo.
Come ospite.
Ospite fisso. Sì, stato diverse volte, però anche da questo punto di vista c'è tanto materiale, c'è tantissimo materiale che è consultabile. Certo, non lo trovi sul banco dei libri al supermercato, all'autogrill, ovviamente, però del materiale ce n'è davvero tanto. E anche questo è paradossale, il fatto che sia stato fatto e si faccia tanto lavoro in carcere per far conoscere quello che è accaduto e quello che accade in carcere, e però non attraversa mai la soglia del rumore di fondo, per cui rimani sempre lì. Se lo vuoi sapere, lo sai, però forse manco te ne viene in mente di volerlo sapere.
Una cosa, mentre parlavi prima, anche queste cose che dicevi adesso del carcere, che mi ha sempre colpito dalla prima volta che ti ho conosciuto, e poi mano a mano, perché la tua carriera, per usare questa parola, per fortuna ha avuto, come dire, andata crescendo, sei più che conosciuto, hai permeato una serie di settori sociali, diciamo così, insomma sei conosciuto. Una cosa che però io ho sempre pensato è il fatto che tu non hai mai fatto nessun compromesso su quello che raccontavi, nel senso che ne parlavamo prima a microfoni spenti, l'ho sentito in una trasmissione radiofonica nazionale, stavi lì, dicevi le tue cose, sei andato dalla Tandini, sei stato ospite fisso, dicevi le tue cose e così via. Una cosa che spesso mi sono chiesto, è una domanda doppia, diciamo, da una parte, se per quello di cui hai contezza te, ti sembra che poi questi tuoi messaggi, per usare questa parola anche un po' a sproposito, alla fine, grazie a questa diffusione, un po' permeano, e poi soprattutto se non ci vedi, certe volte, come dire, non senti anche un po' una contraddizione, nel senso che le cose che dici, le cose di cui parlavamo adesso, spesso, per esempio, il discorso del carcere, in tutti questi teatri e teatrini televisivi e così via, spesso hanno questo trattamento da luogo comune, no? E
praticamente sempre, no?
praticamente sempre. Quindi la cosa che mi chiedo, se poi apparendo in queste situazioni, uscendo fuori in quelle situazioni, poi tu hai sentito che magari sei riuscito a spostare qualcosa, oppure semplicemente è un andare perché tu vai in quella direzione e quindi semplicemente ci vai.
Guarda, rispetto a come di certi argomenti si parla in televisione, anche molto in radio, anche tantissimo sui giornali, c'è poco da dire. Per me è rappresentativo un intervento che ha fatto Marco Travaglio all'inizio dell'estate, dicendo 66.000 detenuti nei carceri, cioè, dove in realtà ne potrebbero essere ospitati solo 44.000, cioè quasi 150 detenuti ogni 100 posti, eccetera, eccetera. È una situazione di tortura, evidenziata anche al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, però... Cioè, no, non dovete pensare che chi sta in carcere non ci sta perché se lo merita. E lui dice, poi in base a dei dati che io non so, insomma, chi gliel'ha portati a Cicogna, trovati nei baci perugina, in realtà ci dovrebbe stare il doppio della gente che sta in galera. Questo, in base a cosa dovrebbe essere il doppio?
All'intenzionalità, leggere il cervello, leggere
cioè, allora, lui può tranquillamente, lui è preparatissimo su alcuni argomenti dove sa di poter essere querelato, però poi se può permettere il lusso di banalità che, diciamo, che il doppio rispetto a che cosa? A che cosa? In Italia è un paese addirittura dove se delinque diciamo in maniera violenta molto meno che in altri paesi. Cioè in Gran Bretagna ci stanno oltre 200.000 condannati che godono di misure straordinarie, alternative al carcere, alla detenzione, oltre 200.000. Gran Bretagna è un paese particolare, si finisce in galera molto più facilmente che in Italia, insomma, nonostante l'Italia sia un paese abbastanza puzzolente da questo punto di vista. Ma anche in Germania 130.000 persone che godono di misure alternative, in Spagna, in Francia sono 110.000, in Italia sono 13.000. Cioè in Italia o finisci in galera o al limite c'hai delle pene pecuniarie, vabbè, oppure qualsiasi altra pena alternativa, prima devi passare dalla galera. Nel momento in cui finisci dentro, che tu possa uscire per meriti tuoi personali è una lotteria. Chi lo decide? No? Per cui, voglio dire, eppure lui dice questa cosa. Dico sintomatica perché comunque sia, apparentemente era un messaggio contro il carcere, ma non contro l'istituzione carceraria, cioè per dei carceri appunto modello, no? Dei carceri migliori, come dei bei manicomi, come un ottimo lager, come dire, vabbè, è vero, sì, il lager, saranno tutti ammucchiati uno sull'altro, però se li facciamo, diciamo, costruire un po' meglio col caminetto, così li possiamo continuare a mandare nei forni crematori. Per cui questo è il tenore, è da un certo punto di vista il meglio del dibattito che si fa in televisione. Quindi di che stiamo a parlare? Se dici cose differenti da queste, io penso che sostanzialmente neanche le capiscono, non capiscono cosa stai dicendo. Cioè, beh, adesso sei contro il carcere, provaci, allora una volta voglio vedere quando hai 3 notte c'è uno e tu punta il coltello, poi che mi dici? Se chiama la polizia, ma che discorso è? Cioè, io non sono contro l'esistenza del crimine, nel senso, non penso che appunto è come nei manicomi, non è che la chiusura manicomi ha portato alla scomparsa del disagio mentale, ha semplicemente, diciamo, umanizzato le relazioni. Se vai a contare quante persone oggi sono considerate pericolose per sé e per gli altri in questo paese, e vai a contare quante erano prima chiuse nei manicomi, sono due cifre che non possono essere paragonate.
Anche qui poi il concetto di chi è pericoloso per gli altri, insomma, vabbè.
Ma era bello perché la legge da questo punto di vista era straordinaria, no? Cioè non era un problema... Cioè, tu sei matto, no? Sei un alienato, si diceva all'inizio del Novecento. Alienato chi è? Che è pericoloso per sé, per gli altri pubblico scandalo, cioè il comportamento, non disagio mentale. Tant'è vero che nella legge del 78 non si capisce bene chi sono i matti, perché non si capisce chi sono i matti. E quindi un problema non è semplicemente una questione di comportamento. Rispetto alla domanda che facevi tu, cioè, che detta anche più provocatoriamente, può essere pure, ma scusa, Ma perché devi andare in televisione a dire queste cose? Tanto lo sai che sono so situazioni dove cioè vai perché ci devi andare, perché l'editore in audio ti dice guarda bisogna promuovere il libro, o perché pensi che veramente cambi qualcosa? Ecco, io non lo so che cosa cambia. Penso di sapere due cose. La prima è che il pubblico non è gli spettatori. Noi abbiamo l'idea che il pubblico, no, sia una cosa sola. E, mentre invece ogni spettatore ha un suo atteggiamento diverso, una sua attenzione differente, per cui è possibile che se in televisione in quel momento ti stanno guardando 600.000 persone, ce ne sono 600.000 teste diverse che stanno davanti alla televisione, di cui la maggior parte distratte, fanno proprio caso, magari ti incontrano il giorno dopo, ti dicono ah t'ho visto a Zelig, tu dici no non era Zelig, oppure uno in banca una volta mi ha detto tu sei quel comico televisivo, no? E io dico sempre sì, perché poi se dici no sembra che ti sei offeso, no? Se no io faccio teatro. Se io dico sì, e mi ha fatto, mi piace quello che fai, però non mi fai ridere. Allora, come dì, allora forse non sono un comico televisivo, però non importa. Per cui ognuno ha una sua attenzione. Detto questo, sì, penso che tante volte non sia per niente utile. Era il 2000? No, era l'anno scorso, era, mi sembra, due anni fa, sì, due anni fa. E mi chiamano per andare al concerto del primo maggio. Io c'ero stato già altre due volte, se non sbaglio, al concerto del primo maggio. Una volta avevamo raccontato una storiella, un'altra volta abbiamo fatto tre canzoni. Ce vado. Tornando da Torino, abbiamo fatto proprio uno studio per Propatria con due amici, fotografi con cui lavoriamo da tanto tempo, peraltro su cui hanno fatto la fotografia della locandina, Fabio Zaia e Maila Iacovelli. Parlando con loro, io dicevo no, io vado al concerto il primo maggio perché c'è l'occasione di parlare a molte persone e quindi di veicolare certi contenuti. Non credo che sia molto meglio di un concerto di uno qualunque, cioè alla fine è una specie di Sanremo, insomma, dove però fingono di essere molto più impegnati, però alla fine cambia tanto. Però penso, sai, lì c'è comunque tante persone davanti, magari a loro gli organizzatori non gliene frega niente, però magari qualcuno che se lo vede o che partecipa, magari che parte da Palermo per arrivare a Roma, magari ancora ce l'ha l'illusione che quello sia un momento politico alto, no? Magari, non lo so, insomma. E dico, poi io vado lì e dico una cosa mia. E Maila mi diceva, ma tu sei sicuro?
No, ma ci credi veramente?
Dice, io non lo so, non è la provocazione, mi diceva, ma sei veramente sicuro di questa cosa, di questo che stai dicendo? Poi mi diceva pure, ma magari c'è pure qualche operaio che è incazzato con i sindacati e ti vede lì, insomma, gli erode pure magari, no? Dico, ma no, ma io vado lì con i miei contenuti, le mie cose. Insomma, arrivo là e mi danno tre pezzi di carta, proprio, tre liberatorie. Insomma, io, voglio dire, non è che io lavoro tanto in televisione, ho fatto poche cose, piccole cose, però qualche volta ce l'ho avuto, mi sono passato per le mani dei liberatori, dei contratti, voglio dire, insomma, e queste tre liberatorie era una per la questione dei soldi, cioè almeno a me non mi ha mai pagato nessuno, ti danno una sorta di rimborso che serve perché legalmente tu e le persone che lavorano con te devono stare in agibilità e quindi ti danno i soldi per pagare l'agibilità sostanzialmente, più o meno è quello. E quindi per non pagare, insomma, per non spendere, per andare così, cioè, vai gratis, però te pagano, diciamo, la cipita. Quello, quindi sostanzialmente dici ho ricevuto un rimborso, però non sono stato pagato, così. Un altro che cede i diritti d'immagine, ma nel senso non per sempre, dice che può andare in televisione quella cosa, e l'altra che invece non dovevi, non, il tuo intervento non doveva avere un contenuto politico, non dovevi essere uno, come si dice, candidato. E qui voglio dire, i sindacalisti, sì, però cazzo così, c'entrano il sindacato, anche al governo, fa i sindaci, i presidenti di regione, vabbè, a parte questo, però non nell'imminente. E poi non dovevi accennare né alle prossime elezioni, né ai referendum che c'erano un mese e mezzo dopo.
Mese e mezzo referendum sull'acqua.
Sull'acqua, un mese e mezzo dopo, né a parole e né non nelle azioni. Sì, sì. No, io ho pensato, cioè tipo la maglietta, no? La bandiera, stessa cosa. Io andavo lì e ho detto, ma scusa, il referendum c'è tra un mese e mezzo. Io peraltro il giorno precedente alle elezioni posso dire domani ci stanno le elezioni, mi raccomando, andate a votare, lo posso dire il giorno stesso. Oggi c'è il referendum, mi raccomando, andate a votare. Guarda, per una cosa del genere mi dicono Celentano c'è stato processato. Dico, no, senti, sentavo, mi ricordo, ero ragazzino, ho visto anch'io, cioè, questo pazzo scocciato. La sera prima delle elezioni ha detto: domani sulla scheda elettorale scrivete, io sono il figlio della foca, non voglio che mia madre muoia.
Ah, sì.
E quello lì ha invalidato il voto. Ma che se, questa è una follia, davvero? Dico, mica sono 100 anni. No, e mi fa uno degli organizzatori: tu questa cosa la firmi sempre quando vai in televisione, non lo sai perché le fa il tuo manager. Dico, guarda, io non ce l'ho un manager. Cioè, il contratto arriva a me, casomai io vado dall'avvocato e cerchiamo di capire come è scritto. Dico, lo so quello che firmo. Insomma, vabbè, la cosa era: o non firmavi questa cosa e non andavi sul palco, o la firmavi, però a quel punto dovevi stare zitto, non dovevi parlare di questioni, diciamo, inerenti al secolo in corso. Infatti, ero stagionato per la storia dell'Ottocento. E quindi alla fine ho pensato: firmo, vado sul palco e denuncio questa cosa, cioè dico, ho firmato una liberatoria che non soltanto non mi permette di dire delle cose, ma non mi permette neanche di leggere la liberatoria stessa, no? E poi dopo, sotto il palco, ai giornalisti invece ho detto, ho mostrato le liberatorie, abbiamo fatto pure una cosa che è andata in rete online. Allora, ecco lì, in quel caso, per chiudere il discorso, attorno alla tua domanda, sì, è vero, ci sono dei posti dove non vale proprio la pena andarci, cioè dove finisce che non soltanto stai nel loro gioco perché finisci nel loro contenitore, ma fai pure la figura dello scemo. Cioè, infatti io mi ricordo poi nei giorni successivi commenti vari del tipo: vabbè, allora che ci sei andato a fare, ma allora, oppure no, oppure quelli che ti dicevano: no, dovevi denunciarlo dal palco, poi andai in galera, però vabbè, in galera ci voglio andare, cioè, una stronzata, cioè, per cui sì, è vero, ci stanno delle situazioni nelle quali non vale la pena andare e basta, insomma, te devi tenere un po' lontano, però non sempre c'hai la lucidità di farlo, anche perché poi quelli che, normalmente, se qualcuno ti chiama e c'ha quindi un tornaconto anche, no, nel fatto che ci stai tu, e non è che ti dice: guarda, mi serve che vieni, fammi sto favore. No, normalmente tu questo è condito da complimenti, tu sei straordinario, hai sempre la tua libertà,
maestro,
puoi parlare,
certo,
che maestro, così, no? Per cui, sai, in un mestiere pure come il nostro, uno è sempre un po' debole, non sa mai se sta di una stronzata, cioè, un po', insomma, te imbambolano dal nostro punto di vista.
È il loro mestiere, d'altronde. Lo fanno molto bene. Allora, sono le 10. Che vogliamo fare? Siamo per concludere, gli facciamo leggere un altro pezzettino? Sì. Allora, mandiamo un secondo di
strada. Devi firmare la liberatoria.
Poi devi firmare la liberatoria leggendo. E poi ci devi. Vabbè, poi ti faremo la domanda finale, che è a sorpresa, però quella ti tocca.
Stop. We'll be right back.
ritorniamo. Sulla nota di Pixies ti ho messo. Non hai apprezzato la mia selezione musicale, non hai neanche commentato, se non, ma che
vabbè,
hai
ma adesso
messo?
C'è Ascanio, poi vabbè, dopo ti avrei fatto i complimenti. Adesso sì, che vabbè, li vuoi, non te li faccio.
Vabbè.
Pisacane, dimmi Pisacane, lo vedi il fiume? Certo che lo vedo il fiume, Mameli, lo vedo il fiume. E allora dimmi Pisacane, che vedi nel fiume? L'acqua vedo, Mameli, c'è l'acqua del fiume nel fiume. In questo fiume che scorre lento non ci ho visto passare le teste dei padroni, non le teste di conti e contesse, di baroni e baronesse, di principi e principesse, non le teste coronate delle regine e dei re, degli imperatori e delle imperatrici, né le teste dei vescovi e dei cardinali, né tantomeno la testa del papa in testa alle teste. Caro Mameli, in questo fiume che scorre lento, per ora ci ho visto passare solo la testa mia e la tua.
Comunque sì, fa impressione sentire questi nomi quasi santificati che diventano non solo concreti ma appunto sì, rivoluzionari, come diceva.
Chi Pisacane e Mameli, insomma, stiamo a parlare di due figure.
Sì, ma poveracci, ma Mameli è morto, non c'aveva neanche 22 anni. È uno che è morto con una gamba in cancrena. Sì.
Lo racconti queste cose? Le racconti, sì, queste cose, che sono interessanti.
Le racconto perché appunto in loro c'è veramente questo... partie, sono venuti a Roma nel 49 come se va a un concerto, tanti erano proprio ragazzini, c'è un certo, anche Luciano Manara, per dire, che pure Luciano Manara non era così tanto rivoluzionario, si è trovato a suo malgrado a dove lasciare il nord, insomma alla fine della prima guerricciola, insomma, l'indipendenza contro l'impero austro-ungarico, e pure lui alla fine c'ha 24 anni, sono tutti più o meno ragazzi, e i fratelli Dandolo, Enrico Dandolo viene ammazzato sempre a Roma, sull'Aurelia, praticamente a Villino Corsini, c'ha 22 anni. Il fratello...
Vabbè, perché come dici te, la rivoluzione si fa sotto fino ai 20 anni, poi o si muore o si sta in carcere.
O si sta in carcere o si va in Parlamento. Perché
o si va in Parlamento, cioè. Però quello ha perso i 60.
Quello un po' più là. Beh, ma guarda, Nicotera che stava, io ne parlo nel libro, Nicotera che stava nell'insurrezione del Cilento insieme a Pisacane, Nicotera che si è beccato le accettate in testa, insomma, gli hanno estratto l'ombelico con una picconata, pena di morte commutata in ergastolo, Nicotera dopo 20 anni era ministro degli interni. E infatti gli insorti dell'Etino, della banda del Matese, gli anarchici, a cui c'era Caffiero Malatesta, 20 anni dopo, quando vengono poi arrestati e processati, scrivono proprio a loro, gli ex rivoluzionari. E io non vorrei dire questa cosa, però insomma, negli anni 70 è successa una cosa anche simile, quando c'erano gli ex partigiani in Parlamento, rispetto a tutto, insomma, a tutti i processi che sono stati fatti negli anni 70, negli anni 80, il cosiddetto teorema Calogero, no? Il 7 aprile, più di 1000 arrestati, con questa idea appunto del teorema Calogero, secondo il quale se non riesci a bloccare i pesci bisogna prosciugare il mare, capito? Però lì gli ex partigiani non è che prendono posizione nei confronti dei centinaia, poi migliaia in realtà dei giovani arrestati, chiusi in galera per 2, 3, 4, 5 anni, così. E è un po' una storia che non soltanto si ripete, ma si ripete perché è un meccanismo che funziona perfettamente.
Che vogliamo fare? Vogliamo chiudere?
Prima
vuoi fare la domanda?
Però, sì,
quella...
Perché tra tutti questi nomi che appartengono a...
Al secolo scorso.
A due secoli fa, in realtà.
Vero, io mi sbaglio sempre. Addirittura al millennio.
Cioè, invece, un altro nome che quando l'ho letto mi sono, anche per affezione personale, mi ha proprio stupito, poi andando avanti, poi soprattutto dopo che adesso ci parlavi di questa idea del suicidio intesa non soltanto come fine che ci si dà, ma anche come una scelta... c'è un nome, c'è un personaggio che tu ci dica, è quello di Agostino di Bartolomei, no?
Sì, anche perché poi io non sono, cioè, un grande conoscitore delle storie del calcio, anzi non sono proprio un conoscitore delle storie del calcio. Però sì, questa figura di calciatore anche che ormai appartiene ad un'altra epoca, il calciatore, oggi i calciatori sono ipersportivi, corpi scolpiti, così, invece di Bartolomei, come tanti altri, insomma, degli anni passati, erano così, insomma, sembravano così, dei ragionieri un po' più, diciamo, con un tono muscolare un po' più attento, però non così marziani come molti giocatori che vediamo oggi, come molti sportivi in generale che vediamo oggi. E lui, ecco, questo suicidio di Bartolomei a 10 anni dalla sconfitta con Liverpool, io lo utilizzo anche per parlare appunto di questa idea del suicidio, del darsi la morte così, anche con una certa superficialità, se è possibile. Io però dei nomi non li faccio, nel senso che a un certo punto parlo di tutte le persone morte, di alcune persone morte in carcere, e e non parlo di, diciamo, di quelli più conosciuti, perché no, non avrei voluto che questo, che venisse poi interpretato come una denuncia sui singoli nomi, per cui non c'è Riccardo Rasma, Stefano Cucchi, non c'è, che ne so, Manuel Eliantonio, Bianzino, non c'è Aldrovandi, non ci stanno questi qua, che pure invece nello spettacolo, per esempio, ci stanno in un certo senso, perché stanno, le loro facce stanno sulla scenografia. Per quello non si notano molto, perché sono molto piccolo, è una cosa che serve più a me, cioè che non allo spettatore, però ci stanno. L'idea, appunto, che siano sempre mille marce, no? Il poliziotto che spara all'autogrill è una mille marcia. E invece no, non soltanto dal numero delle persone morte per vari motivi, in situazioni del genere, perché hanno incontrato una guardia in divisa, ma non soltanto dal numero, dalle modalità proprio. Ci rendiamo conto che è veramente una prassi, e che spesso, anzi, non ce ne stanno di più dei morti solo perché in qualche maniera non sempre funziona sta prassi. E se poi vai a vedere, molti di loro che muoiono perché magari le guardie non si sono rese conto che erano italiani. Sì. Cioè Cucchi è stato arrestato come albanese, Aldrovandi è un po' scuro di pelle, Ferulli a Milano stava, mi pare, con due polacchi. Per cui questo le fa capire come in realtà sia una prassi quella dell'uso del potere sotto forma di violenza esplicita. È solo che io qui non potevo mettere quelli lì, perché sennò diventava il libro su Stefano Cucchi, per quanto, insomma, il lavoro che sta facendo la sorella, Stefano, Ilaria e tante altre donne, no? Appunto la Patrizia Aldrovandi, eccetera, la sorella di Giuseppe Uva. Per quanto stiamo facendo un lavoro straordinario, poi io volevo parlare dei morti in carcere, e non di quelli che hanno nome e cognome conosciuto.
Senti, vabbè, dobbiamo chiudere, siamo tardissimi. La domanda di consueto.
No, aspetta, se non altra, però veloce, perché no, voglio sapere se esiste veramente il cane guerriglio.
Sì,
non,
guarda, allora, se esiste veramente non lo posso
dire
nessuno.
Da,
no, però effettivamente è una cosa che ho trovato. Questa okay, l'ho trovata,
forse, sì.
Qui non...
Wikipedia, dove hai trovato? Vabbè, non lo diciamo. Che stai leggendo adesso?
Che sto leggendo adesso?
Non ci dirci.
Allora, vabbè, sì, no, sto leggendo una serie di cose. Che poi sono sempre dei libri così.
De libri.
Sto leggendo un altro libro sul carcere che è dentro de Buon Vissuto.
Perfetto, noi su questo
prendiamo nota
e salutiamo Ascanio.
Lo ringraziamo moltissimo.
Sì. A questo punto, insomma, tu sai che prossimamente uscirà l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, che fa ogni anno da 200 anni Radio Onda Rossa, per cui ti metteremo in mezzo. Te lo dico proprio così in diretta, quindi bella lì.
Grazie.
Noi vi salutiamo, vi lasciamo alla settimana prossima in cui toccherà a quegli altri due e poi a noi, che io non sto leggendo niente, non so di cui parleremo.
Io manco dormo, Cristi.
Che appunto leggi. Se manco
manco per quello.
Va bene, vi salutiamo fra poco, le trasmissioni Radio Possum e poi tutta la sera di Radio Onda Rossa. Ciao.